Come sapete, ora c'è il punto all'ordine del giorno, ordine del giorno sui diritti dei lavoratori contro il disegno di legge numero 1167B, ordine del giorno presentato dai capigruppo di maggioranza, PD, capigruppo del Partito Socialista, capigruppo di Fondazione Comunista e Verde, dal consigliere IDV Amidei. Chiedo al presentatore, uno, Curcio, ok, se vuole fare l'introduzione. Il microfono ce l'avete?
Non leggo il testo, naturalmente.
Se volete, visto che il testo è stato depositato sul sito dell'Unione, possiamo tralasciare la lettura del testo, visto che era a disposizione di tutti. Puoi fare la presentazione.
Perfetto, mi dispiace, non è presente il consigliere Taddei, che è malato, che è un altro dei firmatari, gli altri sono presenti. Allora, ordine del giorno sui diritti dei lavoratori contro il disegno legge numero 1167B. Per capire la natura di quest'ordine del giorno, per capire il disegno di legge contro il quale è scritto quest'ordine del giorno, bisogna per un momento rammentare e ricostruire, almeno nella nostra visione, quella che è stata la politica del lavoro di questo governo dal momento dell'insediamento al governo fino a oggi, perché si vede lungo il percorso c'è un disegno preciso, c'è una politica sui temi del lavoro precisa che viene condotta dal 2008 in poi e che vede in questo disegno di legge ultimo solo un punto di passaggio, l'ultimo in senso temporale dei passaggi che sono stati fatti, sostanzialmente con un disegno ben chiaro di manomissione di tutta la politica precedente, di quel protocollo sul lavoro che fu firmato nel 2007 dal governo Prodi e di tutto l'assetto delle tutele dei lavoratori che caratterizza il nostro ordinamento. Sostanzialmente fino al 2008, nei primi governi Berlusconi, si era visto un tentativo di agire in maniera frontale, con attacchi frontali rispetto ad alcuni istituti del diritto del lavoro. Si era visto nel 2002 gli interventi tentati contro l'articolo 18, che furono poi bloccati dal movimento che si ebbe su tutto quanto il territorio nazionale. È evidente che il governo, la maggioranza che oggi ci governa, ha deciso che probabilmente quella modalità di lavoro per poter sostenere la propria politica non funzionava bene, oggi adotta un meccanismo diverso. E quindi oggi adotta un sistema di piccoli interventi chirurgici complessivi, come sono stati definiti da alcuni, che vanno poi a minare alle fondamenta tutto quanto il sistema delle tutele del lavoro. Io non posso fare a meno di fare alcuni esempi di questi interventi chirurgici complessivi che sono stati realizzati dal 2008 in poi, perché alcuni sono, guardate, davvero significativi. Il primo, e vado random, il primo che voglio ricordare è la cancellazione delle norme relative alle protezioni delle lavoratrici, ma non solo, riguardo alla famosa storia delle dimissioni in bianco. È curioso assai, ora se ritrovo anche il titolo, è curioso anche il titolo della normativa con cui è stato eliminato, cioè, se ricorderete, nel governo precedente era stato introdotto un meccanismo per il quale le dimissioni, per essere valide, dovevano essere fatte su un modulo da reperire online dal Ministero del Lavoro, quindi non potevano esserci dimissioni valide fatte su un foglino volante. Perché? Perché la prassi è che alla lavoratrice, o comunque a chiunque, si fa firmare le dimissioni al momento dell'assunzione. Poi, quando ti voglio far fuori, quando mi resti incinta o quando ti ammali, le metto fuori, quelle sono la tua firma e quelle dimissioni risultano valide. Farle su un modulo prenumerato e disponibile online del Ministero del Lavoro voleva dire impedire tutto questo. Bene, nella normativa
Falaschi, però poi puoi intervenire dopo. Falaschi può intervenire dopo. Chiedo scusa.
Non capisco quale accusa grave ho fatto. Sto riferendomi a due dispositivi di legge. Gli imprenditori, tipicamente, è una prassi piuttosto diffusa. Sì, no, è una prassi diffusa. La normativa. Se posso finire l'intervento,
sarei contenta.
No, però
chiedo scusa. Possiamo far finire l'intervento?
Sarei contenta se potessi finire il mio intervento. Allora, c'è questa normativa del 2007 che prevedeva l'inserimento di questo modulo particolare per poter consentire l'eliminazione di questo rischio che molto spesso è stato portato anche in aule di tribunale. E questa norma del 2007 poco dopo viene eliminata da un intervento, da un decreto legge del governo Berlusconi nel 2008, che aveva come titolo disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica, eccetera. Cioè, per ragioni di semplificazione, poiché è troppo complicato andare a prendere un modulo online, le dimissioni possono essere fatte su qualsiasi foglio volante senza problemi. Questo è un primo esempio. Faccio un altro esempio. È stata eliminata dal governo dal 2008 in poi, è stata eliminata la responsabilità solidale del titolare dell'impresa, nel caso di appalti di lavori, quindi parliamo di appalti edilizi, per il lavoratore che non porta addosso il cartellino di riconoscimento. Sembra una banalità, ma non lo è, perché il lavoratore che non ha addosso il cartellino di riconoscimento è passibile di sanzione, il datore di lavoro no. Quindi per me, io non te lo faccio mettere, tanto son cavoli tua se poi vieni beccato. Questa è la ratio che può esserci dietro. Ancora, sono stati cancellati il libro paga, il libro matricola, il libro presenza, e sono stati sostituiti da un unico libro, libro unico del lavoro, il che evidentemente crea delle maggiori difficoltà di tipo nelle verifiche, nei controlli. Ancora altri interventi fatti, le famose norme, come sono state definite, ammazza precari, le normative, le modifiche sui contratti a termine. È stato eliminato il limite di 36 mesi, se ricordo bene, per il contratto a termine. Questo vuol dire che il contratto a termine in linea teorica lo posso far durare quanto mi pare, e anche questo guardate che è significativo, oltre poi a tutta una serie di colpi dati alla possibilità di trasformare in maniera reale il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato. Sono state ripristinati i contratti a chiamata, che erano stati conservati soltanto nel caso del turismo e dello spettacolo, dove una razza per conservarli c'è. In tutti gli altri casi è evidente che il contratto a chiamata è un rischio di, particolare, insomma, di poter gestire la cosa in maniera più diretta. È stato eliminato e fu eliminata la durata minima di 2 anni dell'apprendistato, quindi anche qui altro attacco diretto a un'altra cosa particolare come l'apprendistato. Si è intervenuto persino sull'orario di lavoro, che si è portato il riposo settimanale, il riposo obbligatorio, da settimanale a quindicinale, a 15 giorni. Tutti piccoli interventi chirurgici complessivi. Nel pubblico impiego tutta una riforma generale in cui io vado a prendere solo 2 elementi. La diminuzione del salario di produttività, anche nei casi in cui le assenze del lavoratore siano legate alla necessità di assistere un handicap grave in famiglia. E poi tutta la modifica, tutta la tendenza a abbandonare la valenza della contrattazione collettiva a favore della legislazione, questo nel pubblico impiego. Leviamo potere alla contrattazione collettiva e rafforziamo l'intervento del legislatore sul pubblico impiego. Ce ne sarebbero tanti altri, ve li risparmio perché sennò vado troppo lunga. L'ultimo, fatemelo dire, l'eliminazione della necessità del DURC, cioè del documento unico di regolarità contributiva nel caso dei lavoratori, nel caso delle attività commerciali. Anche qui si vede che è un metodo di controllo in più che viene eliminato. Quindi tutto un insieme di cose che apparentemente sembrano piccoline, che però messe tutte quante insieme danno il senso logico di quello che è il disegno complessivo. Se poi ci vado ad aggiungere tutta la politica, per esempio sulla scuola, che noi abbiamo affrontato nelle nostre aule consiliari, non sotto l'aspetto personale, ma c'è anche quello, c'è anche l'aspetto riduzione enorme di personale. Se si va a vedere tutta quanta la complessiva attività del governo, si vede che il disegno è quello della riduzione della tutela dei lavoratori, e che questo viene fatto con un meccanismo di concertazione che è finalizzato a dividere le parti sociali per poter mantenere il controllo dei processi economici in atto e sociale in atto. Quindi c'è il meccanismo della tendenza a dividere affinché si possa imperare. Questo è il quadro complessivo della politica del governo dal 2008 fino a oggi. E in questo quadro si inserisce il disegno di legge 1167, il disegno legge sul lavoro, come è stato chiamato, che è un disegno di legge che già solo per il fatto che è nato di 9 articoli e definito di quasi una 60 articoli, dimostra che tipo di movimento, che tipo di logica legislativa ci sia dietro. Ci si mette dentro di tutto, di più, diventa una cosa molto eterogenea, nella cosa eterogenea ci si può inserire un po' di tutto. E infatti è di questo tutto che voglio parlare prima di arrivare al tema dell'arbitrato. Ci sono delle norme in questo disegno legge che riguardano l'apprendistato, che sono delle norme che sono davvero norme a mio avviso folli, cioè si torna indietro rispetto a quella che è la normativa nazionale, che era anche adeguata alla direzione europea, alle direttive europee, cioè si arriva a dire che l'ultimo anno di obbligo scolastico può essere sostituito dall'apprendistato, il che vuol dire di fatto ridotto l'obbligo scolastico da 16 a 15 anni, tendenzialmente anche a 14, e questo è un prendere atto del fallimento del nostro meccanismo scolastico di tenere i ragazzi a scuola. Visto che non sono in grado di tenerceli, ti faccio valere quell'anno come anno di apprendistato. È una dichiarazione di fallimento, è un gettare la spugna, non è un cercare di risolvere il problema di fatto che c'è, che è quello dei ragazzi che abbandonano la scuola. E ancora, ci sono delle norme che, andando a derogare in casi particolari, per esempio mi pare nell'ambito della Marina, non ricordo se militare o meno, contratti collettivi, accordi sindacali territoriali possono derogare all'accordo nazionale di lavoro. Il che vuol dire? Questo nella materia dell'orario di lavoro della Marina, non ricordo se militare o mercantile ordinaria. Questa norma cosa vuol dire? Vuol dire che in teoria, nel tempo, potrebbero verificarsi sindacati territoriali che nascono apposta per andare a derogare a normative nazionali, a accordi collettivi nazionali. Fermo restando che siamo, penso, tutti d'accordo, maggioranza e minoranza, sull'assoluta necessità e libertà di associazione sindacale di livello nazionale e territoriale, è chiaro che l'inserimento di una normativa di questo genere può creare il rischio di essere un precedente, e quindi andrebbe invece ragionato in tema sindacale su tutta un'altra questione, che è quella della rappresentatività, di chi è veramente il sindacato rappresentativo, andare a verificare come sono iscritti e quali sono i meccanismi di certificazione degli iscritti, ma è un tema che prevederebbe una legge sindacale complessa che abbia un disegno organico, e abbiamo capito che questo dei disegni organici è una cosa che non corrisponde molto alle politiche di questo governo. Quindi in questo generale complessivo meccanismo di legge che è stato creato sul lavoro, dulcis in fundo la normativa sull'arbitrato. Questa normativa sull'arbitrato è una normativa che oramai conosciamo tutti perché la stiamo leggendo sui giornali in questi giorni, aveva stabilito, e devo dire aveva perché se Dio vuole il Presidente Napolitano l'ha rimandato alle Camere, aveva stabilito la possibilità, addirittura di fatto l'obbligatorietà, di inserire clausole compromissorie nei contratti individuali di lavoro, nei contratti di lavoro, e quindi la possibilità di deferire ad arbitri anziché a giudici del lavoro le controversie, tutte le controversie del lavoro, anche quelle sui licenziamenti, quindi tutta la materia del lavoro, tutta la materia lavoristica. Cosa vuol dire conferire ad arbitri? Vuol dire che l'arbitro può decidere secondo equità. Secondo equità vuol dire che può decidere anche contro la normativa nazionale o contro gli accordi nazionali, e questo è evidente che è una cosa complicata da capire, e anche perché in quell'articolo di legge si leggeva una frase che a me ha fatto inorridire, che era che addirittura lo stesso giudice del lavoro poteva tenere conto nel decidere delle fondamentali regole del vivere civile e dell'oggettivo interesse dell'organizzazione, e io quando ho letto questa frase mi sono detta: è dell'organizzazione, è del lavoratore l'interesse in dove sta? Cioè c'è un meccanismo tendente, complessivo in questa normativa sull'arbitrato, che fa vedere la mancanza totale di tutela del lavoratore. Ultima sull'arbitrato, non è prevista alcuna cosa concreta di supporto economico al lavoratore nel caso in cui si vada in arbitri, perché mentre il diritto del lavoro, il ricorso al giudice del lavoro è gratuito per il lavoratore, l'arbitro si deve pagare. E allora io lavoratore mi devo pagare il presidente del collegio arbitrale e il mio arbitro. Da una parte, in un angolino nel disegno di legge, c'è scritto: con accordi nazionali, quindi praticamente le parti sociali, non il governo, possono istituire un fondo per coprire le spese arbitrali. Possono, sindacati che non hanno una lira, quindi non si capisce come si potrebbe risolvere questo problema qui. Ora, sia chiara una cosa, non c'è nessuna preclusione di concetto in quello che sto dicendo, in tutti quelli che hanno firmato questa mozione, rispetto all'arbitrato, perché l'arbitrato è una cosa che può funzionare benissimo quando è regolata bene e quando è realizzata con il rispetto dei diritti fondamentali delle persone, dei diritti indisponibili e dei principi generali del nostro ordinamento. Questo è quindi un problema di norme, di come sono state costruite anche queste norme sull'arbitrato, e infatti non è un caso che questo disegno di legge non viene firmato dal Presidente della Repubblica e viene rimandato alle Camere, perché presenta dei problemi di incostituzionalità e dei problemi applicativi. Io della motivazione del rimando alle Camere da parte del Presidente della Repubblica voglio sottolineare soltanto gli elementi complessivi, che sono: innanzitutto, la prima cosa che dice il Presidente della Repubblica è che c'è una configurazione marcatamente eterogenea di questo disegno di legge, il che crea, virgolette, effetti negativi anche sulla certezza del diritto e sul procedimento legislativo, e questo, virgolette, è molto grave perché si novella su codici e leggi organiche. Questo è quello che cercavo di spiegare prima, cioè dove si va a fare una riforma in una materia così complessa come quella del lavoro, con una serie di piccole norme e normine messe insieme in accozzaglia una insieme all'altra, si va a fare una gran confusione in un codice organico che è basato su degli istituti di tutela ben precisati e ben regolati. Questo evidentemente non è casuale, questa è la modalità di legiferare di certa parte della nostra politica nazionale. Altro motivo per cui Napolitano rimanda le Camere è la problematicità, anche qui virgolette, di alcune disposizioni che disciplinano temi di indubbia delicatezza, in particolare cita gli articoli dell'arbitrato 31 eccetera e l'articolo 20, che poi vediamo che cos'è, e tutti gli articoli connessi. Napolitano fa presente una cosa, dice, virgolette, è apprezzabile accelerare la definizione delle controversie, e su questo siamo tutti d'accordo, maggioranza e minoranza, c'è un interesse di tutti i cittadini, datori di lavoro e lavoratori, a che i processi siano veloci, soprattutto quelli del lavoro. Ma, dice Napolitano, bisogna verificare che le norme siano coerenti con i principi della volontarietà dell'arbitrato e della necessità di assicurare una adeguata tutela del contraente debole. Quindi giusto l'intento di voler accelerare, ma va fatto solo se si riesce a garantire la tutela del contraente più debole. E quindi l'intendimento riformatore è un intendimento, come lo chiama lui, è un intendimento che condividiamo tutti. Può essere percorribile, ma deve essere esplicitato e precisato, dice Napolitano, non solo presupposto o affidato a una discutibile linea di intervento legislativo basata su istituti processuali e non sostanziali. Cioè, Napolitano ci dice esattamente questo, è una normativa che, seppure può aver avuto una idea, un'origine, un intento condivisibile, non è realizzabile con questo modo. Ora, per farla breve, come sappiamo è già andata in commissione, perché questo disegno di legge, infatti il nostro ordine del giorno è un ordine del giorno, possiamo dire, evolutivo, l'abbiamo già discusso in comune qualche giorno fa a Pontedera, già oggi ci sono delle novità rispetto a Pontedera, e è già andato in commissione, oggi è stato licenziato in commissione lavoro e andrà in discussione alla Camera il 28. Io voglio dirvi cosa è successo in commissione, perché questo secondo me è particolarmente significativo. Prima di tutto sull'arbitrato sono stati fatti dei ritocchi. Allora, la prima cosa, che è una buona notizia che accogliamo, è successa in commissione e presumo che sia confermato dalla discussione parlamentare, sono state escluse dall'arbitrato le controversie sui licenziamenti. Voglio dire, ci si poteva pensare anche prima, erano degli emendamenti presentati dai partiti di opposizione in Parlamento, non sono stati accolti a suo tempo, forse avremmo guadagnato tempo. È stato inserito l'obbligo di aspettare la fine del periodo di prova nei contratti che prevedono la prova, o 30 giorni nei contratti come quelli dei precari che non prevedono l'obbligo di prova, per poter inserire la clausola compromissoria. Quindi la clausola compromissoria non è automaticamente possibile metterla nel contratto all'inizio, che era una cosa che era davvero orrida, può essere messa dopo la scadenza del periodo di prova. Può andare bene per il lavoratore dipendente, nel caso del precario non so quanto 30 giorni siano sufficienti per dire che il precario in quella situazione è libero dal rischio di insomma averla accettata obbligatoriamente. E queste sono le due modifiche sostanziali. Per il resto non è cambiato sostanzialmente nulla, cioè per il resto non c'è stata, nonostante una marea di emendamenti anche qui inseriti in commissione, non è stato accolto sostanzialmente nessuno, resta il problema della previsione generale, cioè della scarsa indicazione dell'obbligo di rimanere coerenti rispetto ai diritti disponibili dei lavoratori, non è stato inserito quasi da nessuna parte, solo in un punto, e resta la questione della gratuità dell'arbitrato che non si è affrontata e non c'è soluzione, resta in ballo anche la questione che se non è prevista, i datori di lavoro e i lavoratori, le parti sociali non riescono in 12 mesi da questo disegno di legge a trovare l'accordo per definire come deve essere fatta la clausola compromissoria, ci penserà il Ministro. Hanno trovato una modalità per risolvere quella che era l'obiezione del Presidente della Repubblica, cioè hanno detto il Ministro dovrà convocare le parti sociali, se in 12 mesi non hanno fatto da loro, se neanche in quel modo riescono a farlo, allora ci penserà lui in maniera abbastanza interpretativa. Quindi, per chiudere, perché forse mi sto allungando troppo, sostanzialmente tutte le problematiche che erano state evidenziate, salvo quelle puramente procedurali, restano sul campo, la questione resta tutta aperta, resta la questione dell'apprendistato, resta la questione dei precari, resta la questione delle donne, dei contratti a termine, sono tutti temi che rimangono aperti. La cosa più brutta che mi dispiace è che era stata fatta la proposta di ridiscutere tutto l'impianto della legge, in commissione è arrivato la richiesta di votare per ridurre la discussione solo a quegli articoli su cui aveva fatto osservazione Napolitano, e così è stato. Quindi il disegno di legge resta com'è, salvo quei due o tre articoli su cui si è andato a fare. E la cosa più carina è che sulla questione del naviglio di Stato, articolo 20, sul quale sostanzialmente il Capo dello Stato aveva detto attenzione, state levando il diritto al risarcimento del danno per il lavoratore, per il marinaio militare che ha subito danni d'amianto, gli state levando la possibilità di essere risarcito perché escludete la responsabilità penale del capo militare. Questa norma era stata inserita per escludere la responsabilità penale dei capi militari, e questa cosa, nel momento in cui a Padova si sta svolgendo il processo ai capi della Marina Militare per i danni d'amianto avuti dai marinai, diventava evidentemente un intervento, per quello che viene segnalato anche dalla Presidenza dello Stato, su un processo in corso. Su questo emendamento, su questo articolo 20, il Governo è caduto. Cioè l'emendamento del Governo non è stato approvato, quindi su questa questione così particolare non sono riusciti in Commissione a raggiungere un accordo per poter presentare la cosa anche in Parlamento. Quindi io vorrei dire, chiediamo nella mozione che si riveda tutta la situazione e che il Governo si metta finalmente a ragionare di una politica del lavoro vera, di tutti i lavori, cioè di tutelare dipendenti, autonomi, atipici, di tutelare i piccoli imprenditori che sono anch'essi da tutelare come lavoratori oggi, e di avviare con una seria politica industriale un nuovo meccanismo di sostegno per il sistema del lavoro, dell'occupazione e delle piccole e medie imprese. Le proposte ci sono in Parlamento, disegni di legge presentati dall'opposizione che vanno in questa direzione sul tema della cassa integrazione, sul tema delle piccole e medie imprese. Non ho il tempo di approfondirli, ma ci sono molte proposte. Se si potesse lavorare su queste cose concrete anziché sul resto, probabilmente faremmo grandi passi avanti.
Ok, grazie. Allora, interventi? Consigliere Zito?
Non lo spengere.
Sì, veramente molto breve, anche perché poi si dice le stesse cose che sono dette una settimana fa, insomma. E noi crediamo che questo decreto vada in una direzione che è condivisa da tutti i paesi europei. In Germania non solo c'è l'arbitrato, ma l'arbitro del governo addirittura, in via ordinaria, non in via così incidentale come ha detto prima la consigliera. Si tratta di norme tese a, e lo stesso Presidente Napolitano questo lo evidenzia, tese a velocizzare, tese a snellire alcune procedure che tante volte vanno ad ingolfare anche le situazioni, a rallentare la stessa macchina giudiziaria. C'è la libertà di scelta per il lavoratore, può decidere per controversie se fare affidamento a un arbitro oppure alla giustizia ordinaria. Quando si dice che è prassi degli imprenditori, su certe prassi degli imprenditori io ho delle riserve, perché insomma sono cose gravi, quindi o si dice chi e dove, oppure non se ne può fare un argomento politico, insomma. Abbiamo peraltro anche introdotto delle modifiche finalizzate a, come dire, correggere l'impostazione del cosiddetto minus habens, no? Quindi io credo che, primo, i rilievi di Napolitano fossero prima di tutto di impostazione procedurale, secondo, che i rilievi sono stati accolti nella stragrande maggioranza delle questioni, e a me preme, al di là del riferimento all'articolo 31, che certamente va annoverato, insomma, anche nello stesso messaggio di Napolitano evidenziare alcune cose che la consigliera non ha evidenziato prevedibilmente. Oltre a dire che sì, c'è l'ottimizzazione, questo è stato detto, si dice anche che questo intendimento riformatore ha uno stretto legame con la competitività del sistema e è percorribile, naturalmente con le esplicitazioni e precisazioni dovute. Quindi quando si dice di interrompere, questa mozione si chiede di interrompere l'iter, stiamo attenti, perché interrompere per non fare nulla non va bene, perché il principio è un principio che viene attuato. È un principio valido che poi può necessitare delle necessarie correzioni, che mi pare anche la consigliera in parte ci dà atto, ci sono state, quindi immagino che anche da parte del PD ci possa essere un atteggiamento un po' più aperto. Dal punto di vista sindacale, ora io non sono un sindacalista e non entro nel merito di questioni che non competono, che non dovrebbero competere, diciamo, alla politica, ma faccio rilevare che c'è stata un'intesa su questo testo di tutte le sigle sindacali tranne la CGIL. Quindi, come dire, che sia solo la CGIL la paladina della ragione e gli altri sindacati siano, come dire, venduti al padrone, io non ci credo. Faccio fatica a vederla in questi termini, mi sembra riduttivo, insomma. Ma non ci credo, si può dubitare, Mi pare difficile pensare questo. E del resto non c'è neppure, come spesso sento dire, la volontà del governo di dividere i sindacati. Perché se i sindacati si dividono la colpa è del governo. Questo è cioè, come si dice, l'opposizione si divide è colpa della maggioranza. Ma insomma, cerchiamo di vederla un po' meglio la questione. A volte si è diviso il sindacato, qui, alla Piaggio, il sindacato si è diviso, la CGIL ha perso, ma lì il ruolo del governo non l'ho capito, diciamo lì. Non mi pare che ci fosse una trattativa col ministro, era un accordo interno sull'integrativo e la CGIL ha perso. Quindi io penso che anche per la CGIL sarebbe utile una riflessione, perché essere sempre l'unico sindacato che non firma, per definizione, io non lo so. Ora vedremo anche con queste elezioni, non so come sono andate all'interno della Piaggio, non sono ancora aggiornato, non so se sono tuttora in corso, comunque a breve avremo notizie. Non so se come dire, è utile alla CGIL essere sempre quella che si distingue. Quindi insisto, ribadendo questi elementi, e faccio notare che il governo, in perfetto stile, come dire, istituzionale, ha preso atto delle osservazioni del Presidente della Repubblica e le ha tradotte già fin da ora, fin dalla Commissione, in normative che tese a, come dire, venire incontro a quei rilievi che il Presidente ci ha fatto.
Grazie. Se non ci sono altri interventi, ci sono altri interventi o possiamo mettere in votazione? Taglioli e Pandolfi.
Io sono contento, dico, che finalmente una parte della sinistra ci sia svegliata stasera con questo intervento sui problemi dei lavoratori, dico, perché mi sembra che i lavoratori oggi non sono più rappresentati da nessuno, né dal sindacato, né da partiti politici, né da nessuno. Addirittura sembra, da uno studio, che a Lingotto la maggior parte abbia votato Lega, sicché questo fa capire eventualmente le problematiche che i partiti hanno portato avanti in questo periodo. Non si sono più sentiti rappresentati, perché non è dal 2008, dico io, ma dal 1998 probabilmente, da Treu in poi, che è iniziato questa decadenza, perché la capogruppo del PD, giustamente, pur presentando un ordine del giorno sul disegno di legge, ha fatto un excursus storis sui lavoratori atipici, sui vari lavoratori, sulle varie sigle, dico, sui contratti che ci sono, eccetera. Dico, questi sono frutto di governi di sinistra e di governi di destra. Tutti e due sono, dico io, tra l'altro mi sembra che due esperti dei problemi del lavoro sono stati uccisi alle Brigate Rosse in questo periodo, non dimentichiamocelo, no, ci sa tutti, Di Biagi e dell'altro. Si è cercato di abolire l'articolo 18, tutti zitti, sembrava, no, anche lì nessuno si è mosso, dico io, per i lavoratori. I sindacati non si sa più chi rappresentano, perché è vero che ci sono lavoratori, ma ci sono anche i pensionati, dico, che 6 anni fa sono andati in pensione con 1.000 euro e 6 anni che prendono 1.000 euro, dico io, come se in 6 anni il costo della vita non fosse aumentato, dico io, nemmeno la rivalutazione che gli danno a fine anno, perché poi magari i comuni per esigenze di bilancio fanno l'addizionale IRPEF quando la potevano fare e hanno rimangiato quello che era. Questa è la realtà, dico io. Oggi, dico io, sono contento che ci sia un ordine del giorno, dico, perché molto probabilmente ci sono problemi. Mi sembra che la signora, tra l'altro, mi sembra una materia che deve attuare anche, lavora alla provincia, lei, mi sembra, no? Quindi anche, e ora l'ufficio del lavoro dipende dalla provincia, dico, però, dico, quanti giovani vengano in provincia, che non ci credono più neanche i giovani. Io ho una figlia di 34 anni, ha 3 lauree, è a contratto a Firenze, gli danno 5.000-4.000 euro l'anno, dico io, dopo 9 anni che si è laureato, per dire. Nessuno ci va più nei centri di formazione, cioè, effettivamente questi giovani non hanno più un riferimento, dico io. Meno male c'è un ordine del giorno sull'arbitrato, dico io. Speriamo non sia un fuoco di paglia, no? Dico io, però, dico io, quanta strada si è persa, dico io, perché io vengo da un mondo, dico io, sindacale, anche quando lavoravo io, ora sono in pensione, dico io, però io ho fatto una miriade di scioperi contro il mio governo, perché ero democristiano. Dico io, quando c'era un governo però dicendo sì, la CGIL non aveva fatto uno sciopero contro un governo di sinistra, eccetera. Questa è stata la realtà, dico io. E la gente non ci crede più, non crede più, non solo nella politica, ma non crede più nei sindacati, non crede più in noi. Quindi noi dobbiamo darci una mossa tutti per recuperare queste persone, questi giovani, perché quelli che vengono alla politica, specialmente sul territorio qui, che vengono nei vostri partiti, perché c'è possibilità che diventi un posto di lavoro la politica, specialmente per certe forze politiche. Dico, uno come me, che è 30 anni che è all'opposizione, dico io, e che prende 100 euro l'anno di gettoni di presenza, no? Dico io, l'ha sempre fatto per volontariato. Dico io, però vedo giovani che non si vedono, non ci credono più. Non credono più neanche negli enti preposti, dico io, perché gli uffici del lavoro una volta funzionavano, ora non funzionano più, dico io. Cerchiamo di fare ordini del giorno, ma non su questi, su problemi del lavoro effettivamente, perché il problema del lavoro non è né un problema di destra né di sinistra né di centro, è un problema di parti, è un problema della gente, e non siamo più un framezzo alla gente, signori. Quindi io stasera, dico io, E concludo, mi scuso Presidente, mi asterrò perché mi sembra un'iniziativa un po' tardiva. Dicevo, quando i buoi sono già fuggiti dalla stalla, molto probabilmente si chiude la stalla, dico io. Ma speriamo, dico io, di pensare in futuro effettivamente che le nuove generazioni, come le vecchie, ci hanno lasciato un futuro a noi, che noi si possa lasciare un futuro alle nuove generazioni.
Allora, ora la parola a Pandolfi e poi si è di nuovo iscritto Curcio.
Sì, e dunque, mi sembra grave l'affermazione che è stata fatta dalla capogruppo Curcio, dire che al momento dell'assunzione vengano fatti firmare le dimissioni in bianco. Io capisco la buona fede della capogruppo, però mi sembra un'affermazione sinceramente che dovrebbe avere perlomeno qualche dato in mano. Non so se basti un sentito dire oppure un processo che può essere avvenuto in qualche parte d'Italia per dire che questa è una cosa generalizzata. Credo che un datore di lavoro, quando assume una persona, la prova e poi l'assume con contratto a tempo determinato, a tempo indeterminato, ma comunque cerca in quella persona un collaboratore. E vi posso dire che, specie di questi tempi, se un imprenditore ha un dipendente bravo, un dipendente su cui ci conta, sicuramente fa di tutto per tenerselo stretto, perché non è facilissimo oggi trovare persone d'esperienza, soprattutto giovani, si sa, quando entrano nel mondo del lavoro non è facile che abbiano un'esperienza. Io mi sono segnato due esempi che sono stati fatti nell'intervento della capogruppo Curcio. Il cartellino: difficile per un datore di lavoro tutti i giorni controllare che tutti abbiano il cartellino. Io ti do una disposizione, ti do un cartellino, ti dico l'indossalo, così come i dispositivi di protezione personale vengano dati, viene data una disposizione che vengano indossate. È difficile che continuamente ci sia una persona lì che può controllare che quella persona continuamente abbia il cartellino, abbia la protezione personale. Per cui non ritengo che ci sia un grosso scandalo nel fatto che la persona, se il cartellino, se la protezione gli è stata data e non la indossa, venga punita quella persona lì. È una negligenza di quella persona lì, non certo di chi gliel'ha fornito e gli ha detto guarda, usalo. Lo stesso l'esempio del contratto a termine. Il contratto a termine che non viene trasformato in contratto a tempo indeterminato dopo 36 mesi. Questo produceva una cosa sola in realtà, che quando si arrivava a 35 mesi il contratto non veniva più rinnovato, questo è ovvio. Se un datore di lavoro, un dipendente non lo voleva mantenere, sapendo che c'era una legge che a 36esimo mese gli imponeva di assumerlo, se non gli stava bene non lo chiamava più, nemmeno se avrebbe avuto bisogno per un altro anno. Certo, sarebbe bello che tutti domani trovassero il lavoro e che trovassero un lavoro a tempo indeterminato, però il mondo ora non sta andando in questa direzione e purtroppo anche l'Italia su questo non fa eccezione, anche se devo dire comunque che gli osservatori europei stanno dicendo che l'Italia sta sbarcando la crisi meglio di tanti altri paesi europei e comunque il tasso di disoccupazione in Italia, visto che il governo fa di tutto per dar conto ai lavoratori, il tasso di disoccupazione in Italia è all'8,5% contro il 10,5% della media europea. Non è una consolazione, è comunque un dato di fatto buono. Vorrei ricordare alcune cose che sono state fatte da questo governo per i lavoratori. 9 miliardi per i lavoratori finora senza tutele, questo paracadute protegge quasi 5.300.000 lavoratori, dipendenti delle piccole imprese, gli istituti professionali, apprendisti, lavoratori interinali. Per la prima volta vengono tutelati anche i lavoratori a progetto. Per favorire il riempiego dei lavoratori in cassa integrazione viene dato un bonus fiscale del 10% alle imprese che assumono lavoratori over 50. Un rientro anticipato dei lavoratori in cassa integrazione che partecipano a corsi di formazione. Lavoratori che creano una nuova impresa dicevano il bonus è spestante loro di cassa integrazione tutto insieme come incentivo per l'avvio della nuova attività. Contratti di solidarietà, retribuzione al 60-80% dello stipendio, tassazione dei premi di produzione, la detassazione degli straordinari. Probabilmente non è che Berlusconi vuol cercare di far diventare tutti disoccupati, tutti poveri. Si sta facendo un'azione di governo che capisco possa non essere condivisa dal Partito Democratico e dalla CGIL. CGIL che mi sembra si stia veramente di sua volontà isolando dagli altri sindacati e che stia diventando sempre di più l'ala estrema di quell'opposizione che comunque per principio è tutto sbagliato quello che fa il governo. Evidentemente però i lavoratori non hanno visto nell'azione dei primi anni di governo, degli altri anni del primo anno di governo, proprio un disastro come lo dipingete voi. I risultati delle ultime elezioni mi sembra che siano abbastanza evidenti, ma più evidenti vi vorrei far vedere, queste sono le 24 ore, credo che siano dei giornali dal lato forse di serietà, uno dei riferimenti. Questa è una fotocopia del Sole 24 Ore, da Max Boss e Nuove Prai, a Pontedera le tute blu guardano alla Lega e PDL. Evidentemente tutto questo disastro nel mondo del lavoro che dipingete, i lavoratori non lo vedono. Grazie.
Allora, si è iscritta a parlare Curcio, prego, poi si va in chiusura.
Scusate, ma una replica mi è d'obbligo. Innanzitutto non è un fulmine a ciel sereno, consigliere Taglioli, da parte della sinistra questa mozione. C'è tanta attività della sinistra italiana sui temi del lavoro che probabilmente abbiamo la colpa di non far conoscere abbastanza. Non abbiamo il tempo di citarle tutte, ma basta ricordare quello che ho citato prima, la normativa, il disegno di cui oggi si parla, di estensione della cassa integrazione, è in discussione adesso al Parlamento, così come basta ricordare tutta la normativa presentata per la discussione in Parlamento che non viene poi discussa, non viene approvata, ma è evidente che non abbiamo i numeri per fare approvare quello che vogliamo che venga approvato sul sostegno al sistema produttivo. E faccio solo un esempio, il disegno di legge che stiamo contrastando oggi ha una sola cosa buona davvero dentro, che infatti è rimessa nel titolo, che è la delega sui lavori usuranti. Ora, questa delega sui lavori usuranti di fatto è una delega che risale al governo Prodi, nel quale governo Prodi fu trovata anche la copertura finanziaria per poterla realizzare, la normativa che prevede la possibilità di andare prima in pensione per i lavoratori che fanno lavori usuranti. E la cosa carina nel dibattito parlamentare è che veniva fuori, sì, è una buona idea quella di fare la delega, ma non abbiamo la copertura finanziaria. E c'è un intervento di Damiano che mi ha fatto sorridere, in cui dice, guardate che la copertura finanziaria c'è, non vi preoccupate, è in quel certo capitolo, a quel certo punto, anzi, poiché ci avete messo 2 anni a definire questa delega, abbiamo risparmiato anche 600 milioni, possiamo farla anche meglio. Quindi per dire che quello che la sinistra sta facendo, fa e continuerà a fare con sempre più forza nel mondo del lavoro è tanto, il problema è che forse è poco conosciuto. Il trasferimento, la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, c'è stato un tentativo di proibirla, di bloccarla nel pubblico impiego da parte del governo, è stato impedito da un'opposizione forte della sinistra in Parlamento. Sono tante piccole cose, ma tanto grandi e tanto significative, che noi purtroppo non sappiamo far conoscere. E infatti nell'ordine del giorno in fondo c'è scritto anche che chiediamo a quest'Unione di impegnarsi a far conoscere tutto quello che è scritto in questa mozione a quello che c'è intorno. Sul quello che è stato l'intervento del consigliere Zito, che dice che è stato raccolto tutto ciò che ha detto il presidente Napolitano, ho già detto prima, quindi non voglio ripeterlo, che non tutto è stato raccolto, ma comunque per noi il problema non era solo quello, ma è l'intero impianto della legge che va ridiscusso, e la Commissione ha deciso di non ridiscutere l'intero impianto. La cosa più particolare, ripeto, è che sull'articolo 20, sul quale il presidente Napolitano ha fatto un'osservazione precisa, non ha avuto risposta e va in Parlamento dopo addirittura che in Commissione era arrivato il presidente della Commissione proponendo di eliminare l'articolo 20 dal disegno legge. Poi il giorno dopo è arrivato dicendo no, scusate, lo mettiamo con questo emendamento, e su quell'emendamento non si è raggiunta la maggioranza. Quindi non va alle Camere un disegno legge sistemato. E poi infine citare come interventi del governo utili per il lavoro oggi la detassazione per esempio dei premi di produzione e di straordinari, in un periodo in cui premi di produzione non ce ne sono e straordinari non ce ne sono, mi pare una cosa un po' così. Dai interventi sulla cassa integrazione e sugli ammortizzatori sono rimasti fuori una marea di precari, dati Istat, non dati nostri. tantissimi precari sono rimasti fuori e le cifre per gli ammortizzatori sociali sono i soldi tolti alle province per le politiche del lavoro. Il Ministero del Lavoro ha ridotto con la finanziaria del 2010 di tanti soldi, non ricordo quanto, i suoi stanziamenti per le politiche del lavoro. Tutto questo qualcosa vorrà dire, quindi c'è, confermo, un disegno complessivo che non funziona e che va assolutamente rivisto.
Ok, grazie. Si è iscritto a parlare il sindaco Millozzi, ci sono altri interventi poi?
No, faccio presto, soltanto pochissime considerazioni, perché credo, insomma, che sia importante affrontare anche questi temi e discuterli all'interno di questa sede. Io naturalmente condivido totalmente quello che ha detto il capogruppo Lucia Curcio. Abbiamo fatto una discussione poche settimane fa in Consiglio Comunale a Pontedera, quindi molte di queste considerazioni sono state lì espresse. La condivido e la sottoscrivo. Credo che sia importante però sottolineare alcuni aspetti, riprendendo un po' anche gli interventi dei consiglieri dell'opposizione, soprattutto su alcuni temi che dovrebbero in particolar modo centrare il merito della discussione. Si è parlato di rilievi non rilevanti o non sostanziali del Presidente della Repubblica. Insomma, io nella seduta del Consiglio Comunale scorso di Pontedera ho letto testualmente il testo del rinvio con il quale il Presidente della Repubblica ha rinviato il disegno di legge alle Camere. Non parlerei di rilievi non sostanziali, ma direi proprio di rilievi determinanti, di rilievi, insomma, nel merito della discussione. Una discussione che non è possibile banalizzare e cercare di sviare dalla sua naturale logica discussione cercando di andare a prendere qualche pezzo della storia che il capogruppo ha fatto delle politiche del governo Berlusconi in materia di lavoro, che sono politiche, insomma, che hanno un disegno ben preciso, sono politiche che tendono naturalmente a dividere il sindacato. Noi facevamo qualcosa di diverso, questo per rispondere anche al consigliere Taglioli, su due questioni. Una, su queste politiche noi cercavamo di fare una cosa che ora si usa sempre meno, che è la concertazione. Concertazione con le parti sociali, concertazione con le parti sindacali. Non è vero che quando c'è stato il governo di centrosinistra non ci sono state manifestazioni, non ci sono state capacità di arrivare anche a una discussione costruttiva nell'ambito di quelle che potevano essere il disegno del governo dell'epoca. Però è vero che c'era una filosofia totalmente disattesa da questo governo, cioè una filosofia nella quale la concertazione rappresentava la base di discussione, rappresentava il momento di confronto, il momento dialettico attraverso il quale e mediante il quale si cercava di apportare delle modifiche in un tema particolarmente delicato, ma che ha necessità, rispetto anche alla storia del lavoro che naturalmente cambia nel corso degli anni, che ha necessità comunque di trovare degli elementi anche innovativi diversi rispetto al passato. In un momento difficile, finalmente riconosciuto anche dai nostri governanti, finalmente, perché non era così qualche tempo fa, occorrerebbe lavorare per mantenere la massima unità della parte sindacale, perché questo, come dire, rappresenta un punto e un valore aggiunto nella discussione che viene fatta a tavoli anche con il governo. Quando, sempre per rispondere al consigliere Taglioli, vi fu un primo tentativo del governo Berlusconi di mettere le mani sull'articolo 18, scesero in piazza 3,5 milioni di persone, forze sociali, politiche, cittadini, eccetera. C'eravamo a Roma, una manifestazione nazionale, forse la più grande manifestazione nazionale che si sia avuta negli ultimi anni. Il tentativo oggi di riscrivere parte di quella storia, andando a toccare anche l'articolo 18 da sud lavoratori, con una riforma, che è una riforma che in un testo complessivo fatto di una pluralità di articoli che toccano temi che possono anche essere eterogenei e che non danno quella certezza del diritto alla quale anche il Presidente della Repubblica si rifà nel suo intervento, c'è una modifica sostanziale che è quella sulla quale noi bisogna confrontarsi a livello politico e per le conseguenze che questo ha sul territorio. La modifica è legata al fatto che viene messo in discussione uno dei punti cardine della nostra Costituzione, che dice il giudice naturale è il giudice precostituito per legge, e ci dice che le controversie di lavoro, come dire, il lavoratore ha la possibilità, può optare per la scelta tra la clausola compromissoria o il ricorso al giudice ordinario. Faccio rispettosamente notare, senza mi auguro offendere nessuno, perché questo non è le mie intenzioni né ora né nei miei precedenti interventi, è che nel momento in cui il lavoratore va a stipulare un contratto di lavoro con il datore di lavoro, il contraente più debole nelle due parti è sempre il lavoratore, soprattutto in una fase storica difficile, sempre, ma in particolar modo in questa fase storica che stiamo attraversando. Ed è evidente, come dire, la capacità con la quale si può ingenerare un meccanismo per il quale il lavoratore è portato a accettare condizioni che prevedono il ricorso alla clausola compromissoria. E questo è un vulnus, è una ferita nel, come dire, tutela del contraente più debole, ma non tanto per la scelta dell'arbitrato, che l'arbitrato di per sé sono tre arbitri che possono essere scelti, due dalle parti, uno dal presidente del tribunale, ma rappresenta una componente privata, come dire, rispetto a un ricorso di una davanti al giudice, quanto per il fatto che nell'arbitrato si decide anche secondo equità, e quindi si decide derogando a quelle che sono le normative nazionali, normative regolamentari di livello nazionale. Insomma, un giudizio secondo equità rispetto a una posizione, un contraente fortemente più debole rispetto all'altro, può creare delle criticità e può mettere in discussione tutto il sistema sul quale si impianta la nostra Costituzione, ma soprattutto, come dire, la capacità anche di tutelare in questo caso il contraente più debole. Io, insomma, ritengo che questo sia l'elemento, il rilievo determinante che viene fuori dalle parole del Presidente della Repubblica, ma non per interpretare il Presidente della Repubblica, quanto per, come dire, prendere il testo integrale del Presidente della Repubblica con il quale questo è stato rinviato alle Camere. Dico anche che su questi temi, sono temi sui quali, insomma, una politica seria si confronta, una politica seria ha bisogno delle sedi opportune nelle quali sviluppare le conseguenze di questi provvedimenti e sulle quali c'è bisogno comunque di una conoscenza, di un approfondimento da parte delle forze sociali, politiche, e che denunciano un sistema, come dire, che va a toccare le fondamenta di quello che è il diritto del lavoro. Perché può anche essere vero che le tute blu guardano oggi alla Lega in particolar modo, come c'è una situazione strana nel paese nella quale, soprattutto al nord, c'è tesserati a CGL e poi votano, no, tutte le analisi ci dicono che poi votano alle elezioni la Lega Nord. Va bene, siamo andati anche più giù. Però, oltre a interrogarsi, insomma, al nostro interno, e questo è, come una bella, è un momento anche di discussione di come intercettare un malcontento che è evidente soprattutto sulla parte operaia, è anche vero che credo, indipendentemente da quelli che sono i sondaggi, da quelli che sono le votazioni, come sono andate in queste le ultime elezioni regionali, cioè io credo che nel momento in cui si governa, insomma, si debba governare non soltanto guardando a questo, ma guardando agli interessi generali del Paese, avendo ben attenzione alle questioni che si toccano. Secondo me la questione del lavoro, sul quale insomma la riflessione potrebbe essere più ampia e articolata, è un momento nel quale insomma bisognerebbe cercare appunto di avere delle riforme condivise. Quando si parla di riforme strutturali e quando si sente la necessità che su queste riforme strutturali ci sia un'ampia convergenza del Parlamento, uno dei temi centrali per lo sviluppo del nostro Paese è il tema del lavoro, e anche sul tema del lavoro occorrerebbe ricercare la massima unità possibile e non creare ulteriori momenti di scontro, di divisione e di tensione a livello sociale sul territorio.
Ok, grazie. Se non ci sono altri interventi, direi di mettere in votazione. Ok? Allora, votazione palese, per alzata di mano, favorevoli? 22. Contrari? Nove. Astenuti? Uno. Ok? Il Consiglio dell'Unione si chiude qui. Thank you.